tornando alla cosa che ho detto all'inizio, nell'introdurre il dibattito, cioè i veri poteri forti, in realtà più che i poteri economici sono i poteri informati, e quindi questo è anche da quello che ha detto Adam Darash, è la dimostrazione che appunto l'informazione, essere capaci di poter comprendere questi meccanismi, declinandoli al plurale, perché siamo partiti per parlare di mafia, abbiamo chiuso parlando di mafie. E allora questo, la capacità di comprendere questo, ovviamente ciascuno nella sua realtà, ci porta ad essere veramente consapevoli e quindi davvero poteri forti. Allora, se noi abbiamo le risposte alle
domande... Intanto abbiamo alcune cose che vengono dal web, tramite il web, dalle carceri.
Sì, io ve le leggo, non ho modo di vederle, quindi...
No, ve le leggo io. Voi prendete nota e poi così vi distribuite. Poi se ci sono ragazzi già in sala che hanno qualche domanda pronta, si predispongano lì, così passiamo lì col microfono. Perché... Allora, intanto vi leggo le domande. Dalle carceri di Trieste, che hanno fatto una sommatoria di tutte le osservazioni degli studenti. Abbiamo un'osservazione da uno studente, Michel. Secondo lui la mafia non potrà mai essere abbattuta perché è troppo forte, perché ci sono troppe mafie. Poi un altro studente dice, Salvatore, la mafia non finirà mai perché lo Stato è corrotto, c'è troppa delinquenza e lo Stato pensa a guadagnare dall'immigrazione. Un altro studente, Michel, un altro problema è la scarcerazione anticipata dei mafiosi. Per lui, per crimini del genere, non dovrebbe esserci. Per Salvatore anche il mafioso cristiano ha diritto al perdono di Dio. Per Michele, quindi sono i due interlocutori, la Chiesa è un'organizzazione più potente della mafia. Per Anton, la mafia è coinvolta nel business e l'immigrazione e coinvolge l'Europa tutti. Da San Cataldo, dalle carceri di San Cataldo, viene pure. Oggi la Chiesa può essere in grado di controbattere i nuovi meccanismi mafiosi come il traffico di organi, la tratta di uomini, il traffico globale di droga. Nei confronti della vecchia mafia, di organizzazione, vecchia forma di organizzazione mafiosa, la Chiesa ha dimostrato opposizione e rigore a partire dal Cardinale Pappalardo, ma nei confronti delle nuove mafie come si può comportare? Cosa può e cosa deve fare la Chiesa? Si dovranno attendere nuovi martiri come Don Puglisi e Padre Adriano prima di riuscire a intraprendere il giusto cammino di lotta? È un po' polemico rispetto, diciamo, a quanto detto anche nel filmato, perché abbiamo dimostrato che invece le chiese si sono, e la Chiesa cattolica si è soprattutto espressa in modo molto netto, fino alla scomunica late sentenze, cioè senza processo, fatta dal Papa per tutta la comunità cattolica del mondo, perché il Papa parla per tutta l'universalità, non del Vescovo per la sua giurisdizione, ma il Papa per tutto l'universo, perché appunto, e quindi è una cosa storicamente rilevante, a parte, diciamo, il problema di principio religioso, ma storicamente rilevante perché c'è una scomunica, appunto, erga omnes, diciamo, e late sentenze, cioè senza bisogno di attendere processo. Se sei mafioso, dimostrando che sei mafioso, sei fuori dalla Chiesa, e per rientrare devi chiedere perdono a Dio e allo Stato. Poi da Lucio Ardone, Antonio della classe prima vorrebbe sottolineare come la mafia in Sicilia fosse un fenomeno molto più antico, e anche per Ferruccio un mafioso dovrebbe ricevere il perdono di Dio. Queste sono le cose che vengono alle carceri. Dalla sala, i ragazzi che debbono intervenire sono pronti? Prego, andiamo di là, così facciamo, e poi nel frattempo predisponiamo le risposte dalle domande, così facciamo un unico giro. Prego.
Salve, sono Azzurra Raccuglia della quarta L del liceo Danilo Dolci. La mia domanda è la seguente. Volevo chiedere se, nonostante le repliche della Chiesa, la situazione oggi sia effettivamente cambiata.
Prego.
Salve, io sono Giada dell'Ite Garibaldi di Marsala. Durante le conferenze precedenti ed anche oggi si è fatto riferimento all'evoluzione della lotta alla mafia attraverso un risveglio della società civile. Tale coscienza è stata sollecitata da figure di religiosi di varie confessioni oggi citati. Ci piacerebbe sapere se, al di là delle manifestazioni ufficiali, a partire dai quartieri popolari come Brancaccio, ci siano oggi frutti nati dal sacrificio di sacerdoti come Don Puglisi e Don Diana. Se è vero che Chiesa e società hanno preso coscienza di doversi fare toccare e reagire, a che punto siamo nella creazione di anticorpi sufficientemente diffusi?
La prima domanda era: qual è la posizione assunta storicamente dalla mafia, dalla Chiesa nei confronti della mafia? La domanda che ha ricevuto il 96% di risposte, la lettera C, cioè la terza. Si possono distinguere tre frasi storiche. Fino agli anni 60 vige un sostanziale silenzio della Chiesa sul fenomeno mafioso, una massiccia presenza di mafiosi e delle loro offerte alle cerimonie religiose. Dagli anni 60, dopo la strage di Ciaculli, vi è una presa di coscienza della gravità sociale della mafia, ma con posizioni non uniformi e ambigue. Dal 93, con l'uccisione di Don Pino Puglisi, si pone un punto di non ritorno nella consapevolezza del fenomeno, che giunge a completamento con la recente scomunica dei mafiosi da parte di Papa Francesco. Mi pare che c'è un consenso totale alla tesi qui esposta. La piccola percentuale ha ricevuto la prima. La Chiesa ha sempre considerato la mafia un'antitesi con i valori diffusi dal Vangelo, pertanto si è sempre impegnata a combatterla. Su questo è una piccolissima percentuale. Vediamo la seconda domanda. In passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile a Cosa Nostra. Come si spiega, secondo te, l'uccisione di importanti esponenti della Chiesa dagli anni 90 in poi? La risposta che riceve il maggior consenso è quella con 64, quasi 65%, l'ultima risposta, che sarebbe perché una parte della Chiesa era diventata scomoda in quanto si è esplicitamente espressa contro la mafia, anche dopo l'invito dei mafiosi a non interferire e a non mischiare la spiritualità con la dimensione sociale o politica. La seconda domanda, che ha ricevuto un consenso, diciamo, al 18%, quasi il 18-50, in seguito era questa: in seguito a un'assunzione di responsabilità di tutta la Chiesa contro l'indifferenza alla neutralità, pronunciando senza remore l'incompatibilità tra mafia e Vangelo. La terza domanda, che ha ricevuto anche questo quasi il 15%, perché poiché viene abbandonata l'idea di una fede separata dall'etica e dalle responsabilità, che aveva dato luogo a forme di indulgenza verso certe forme di religiosità del tutto strumentale, come quella ostentata agli esponenti della cosca mafiosa. Comunque la maggioranza, diciamo, prevale con l'ultima risposta, che era la Chiesa era diventata scomoda perché si era pronunciata. L'altra domanda, la terza, che era questa: secondo te quale potrebbe essere la specificità della risposta delle Chiese rispetto alle istituzioni pubbliche e ai movimenti per favorire un percorso di pace vero e duraturo? Dunque, la risposta che ha ottenuto quasi il 50%, 45-46% delle risposte è la prima: impegno delle diverse confessioni a creare valore sociale e politico attraverso l'assunzione di responsabilità, la ricerca della verità, il riconoscimento e la gestione dei conflitti. Le altre sono a livelli molto più bassi. La seconda può essere citata, questa al 23%, che è l'impegno in nome dei valori religiosi a non far emergere i conflitti o le divergenze di posizione attraverso la tutela del quieto vivere mediante l'obbedienza incontestata. Le altre sono, diciamo, meno significative. Andiamo all'ultima domanda. Nel contesto socioculturale di oggi, le varie confessioni religiose come possono ancora avere un ruolo centrale nella diffusione di valori positivi per i giovani? La risposta che ha ottenuto il maggior consenso, con quasi l'80%, è la seconda: proponendosi come modelli coerenti con i valori propagati, coraggiosi nell'impegno e nel dialogo inclusivo verso tutti e nel prendere le distanze da fenomeni corruttivi interni ed esterni alle loro organizzazioni. Diciamo, è coerente con quanto finora abbiamo dato. Le altre sono, appunto, con rilievi poco significativi. Grazie. Allora, ai relatori, a Marco, distribuisci la...
Sì. Le risposte al questionario, ma anche le domande che sono arrivate dalla sala, sono anche, come dire, un esempio chiaro di qual è la percezione che oggi, soprattutto le nuove generazioni, hanno nei confronti del fenomeno mafioso. Io ho segnato proprio in sintesi: c'è troppa mafia, lo Stato è corrotto, ci sono troppe scarcerazioni, la Chiesa forse è più potente della mafia, e però i mafiosi comunque meriterebbero il perdono. Poi ovviamente questo era un po' emerso anche durante durante l'intervento dei relatori, ovviamente c'è stata questa evoluzione della presa di coscienza del fenomeno mafioso o dei fenomeni mafiosi da parte della Chiesa, quindi la situazione è poi cambiata negli anni in cui questa percezione è sempre aumentata. Io volevo iniziare da Don Francesco Stabile, considerazioni sulla quale la chiamo a riflettere molto brevemente, così possiamo dare anche la possibilità agli altri di pronunciarsi. La prima è questa: la Chiesa è più potente della mafia, è una frase che fa riflettere. Io dico sì, e per fortuna, e però questo sì e per fortuna significa che declinare questo potere attraverso valori sani può in qualche modo essere un valore aggiunto rispetto alla presa di coscienza da parte delle comunità rispetto a questi fenomeni, o no?
A me la parola potere fa un po' di impressione, insomma, quindi dico avrei più potere perché è ambigua la parola, perché può essere un dominio, può diventare il potere, chi ha potere può dominare, quindi domina più la Chiesa o la mafia. Invece io credo che potere, nel senso che può avere più autorevolezza nella comunicazione, più che potere, cioè la Chiesa può avere, ma il potere, questa autorevolezza nasce da ciò che la Chiesa vuole comunicare, cioè il valore e la dignità della persona umana. La Chiesa dice che ogni uomo è figlio di Dio, è chiamato a questa relazione con Dio, che è figlio di Dio, e che ogni uomo è valore primario, e quindi tutte le scelte nella società vanno fatte in funzione del bene dell'uomo. Non ci possono essere valori altri, economia, altre storie, potenza, ricchezze altre che siano più importanti della persona umana. Perché la concezione cristiana, ma credo che tutte le concezioni monoteiste hanno l'idea che l'uomo è creatura di Dio. Noi abbiamo aggiunto che è creatura di Dio e come cristiani aggiungiamo che è anche figlio di Dio. Quindi credo che questo sia far convergere tutto l'impegno della Chiesa a educare, quindi ai valori. Noi abbiamo una carta che è il quinto capitolo del Vangelo di Matteo, delle Beatitudini, dove ci dice come un cristiano deve affrontare la vita, con la pace, con la mitezza, contro, ecco, per la giustizia, per tutti quei valori, insomma, no? E sapendo anche che quando tu porti questo, scompigli la società e sei perseguitato. Questo è un po' il senso che il Vangelo ci propone. Quindi io credo che da questo punto di vista parla al cuore, e quindi parla nel profondo. Non è inutile, ecco. Perché io dico che la religione è inutile perché non serve per fare soldi, non serve per avere successo, non serve, da questo punto di vista è inutile, ma è il dono più grande che possiamo avere perché ci inserisce in un contesto di relazione di amore. Al centro del cristianesimo c'è la relazione di amore, per cui Dio viene incontro all'uomo in Gesù di Nazareth, e questo è, ecco, questo è il valore più grande, insomma. Cioè Dio si è fatto carne della nostra carne, e il mio fratello è carne della mia carne, siamo tutti carne di Gesù Cristo. Questo è l'annuncio che il cristiano può dare.
A Peter Ciaccio invece voglio ribaltare un'altra delle riflessioni che sono venute fuori dai questionari, cioè questa, il ruolo delle chiese. Si parlava appunto di chiese come volani di modelli coerenti con i valori propagati. Ecco, quanto è importante, ovviamente ciascuno per come è strutturata, naturalmente le singole religioni hanno delle strutture naturalmente, quanto è importante oggi più di ieri il ruolo educativo e formativo anche delle chiese rispetto alle coscienze che devono essere svegliate davanti a fenomeni di questo tipo?
È ovviamente molto importante, è apparentemente un compito molto difficile, quello di, appunto, di predicare qualche cosa e di agire di conseguenza. In realtà quando lo fai è molto più semplice di quello che pensavi. Ecco, cioè questo è anche un discorso che andrebbe detto più spesso. Tutte le volte avete fatto recentemente la giornata della memoria, no? quando andate a sentire quello che dicevano i giusti, ma perché l'hai fatto? Che ci voleva? C'è una semplicità spaventosa, perché è enorme, ecco, di fronte a chi dice ma ho salvato, ho messo 3 ebrei in cantina, che ci voleva, no? E questo fa capire come era una scelta molto difficile, pericolosa, rischiosa, ma tutto sommato semplice, lo puoi fare. E mi riallaccio, se posso prendermi un altro minuto, al discorso sul potere. Noi siamo chiamati ad avere un concetto sobrio di noi stessi e degli altri. Di noi stessi, lo dice Paolo, San Paolo nelle lettere, degli altri lo aggiungo io. Per cui uno dei problemi nella lotta alla mafia è stata questa sottovalutazione o sopravvalutazione della mafia. È troppo forte, non posso fare niente. Invece no, è forte, anche io sono forte, anche io ho una forza. Qual è la mia forza? Avere un concetto sobrio di se stessi. Chi sono io, quali sono le mie capacità, che cosa posso fare? La storia di Don Puglisi è proprio questo, cioè uno che gli punta una pistola in faccia e sorride perché sa che ha vinto lui. Cioè è una cosa da brividi, è una storia da brividi, e non a caso ha causato la conversione dell'assassino, no? Cioè, una storia di una potenza incredibile, se non ci piace la parola potere, diciamo potenza, ecco, dove una persona ha avuto un concetto sobrio di se stesso. Chi sono? Sono il parroco, faccio quello che devo fare, eccetera. E tu che hai il potere di ammazzarmi, in realtà non sei niente se non ti converti. No, l'ironia, questo sorriso ironico alla fine, ecco, secondo me questa sobrietà insieme alla coerenza deve essere un qualcosa che può aiutare e può dare dei frutti. Grazie.
Grazie. Con l'assessore D'Alacia, che ovviamente nella qualità di rappresentante delle istituzioni, invece voglio fare una riflessione che può apparire provocatoria, quindi le lancio una provocazione, vediamo se la raccoglie. E fra le domande che arrivavano soprattutto dalle carceri c'era appunto quella delle cosiddette scarcerazioni facili. E io non so se voi nelle ultime settimane avete seguito il dibattito che è arrivato maturato da alcuni pronunciamenti della Corte Europea per i diritti umani su alcuni temi importanti del sistema giudiziario italiano, dall'ergastolo ostativo, non so se sapete cos'è l'ergastolo ostativo, sostanzialmente l'ergastolo ostativo, cioè insomma la Corte Europea predica l'abolizione dell'ergastolo. In Italia il cosiddetto fine pena mai può essere declinato a una condanna temporale nel caso in cui il mafioso in questione si dovesse pentire, per esempio. Nel caso in cui non lo dovesse fare, appunto, resterebbe l'ergastolo, così come altri pronunciamenti da parte della Corte Europea sono stati fatti contro il regime del carcere duro. Ecco, la domanda è questa: non c'è il rischio che nell'opinione pubblica generale, davanti a pronunciamenti di questo tipo, passi l'idea che c'è una normalizzazione, quindi una banalizzazione anche del sistema carcerario, del sistema punitivo, del sistema repressivo, per cui alla fine tutti sono la stessa cosa, mafiosi o no, tanto alla fine tutti sono fuori, tutti sono fuori prima, presto dalle carceri o no?
Grazie direttore, io allora posso soltanto dire quello che penso, quello che ho le competenze da cittadino. La certezza della pena è un argomento molto importante, perché proprio trasmette alla società un messaggio molto semplice, un messaggio che è anche alla base della nostra vita civile, che chi sbaglia paga. Quindi quando abbiamo sentito poco fa quelli che invece parlano di persone che poi neanche il tempo di entrare sono già fuori e non si sono evidentemente pentite, magari il giorno dopo continueranno a fare quel tipo di reato, e giustamente la società non accoglie bene questa cosa. Quindi io sono per la giustizia, come dire, rapida, perché un processo non può neanche durare 10 anni e diventare una via crucis, e sono soprattutto per la certezza della pena. Ma da assessore alla cultura, io in questo anno ho promosso tantissimi progetti nei carceri, nelle prigioni, sia in quelle minorili sia quelle per gli adulti, alla Malaspina, a Luciardone, al Pagliarelli, perché il tema di come garantire che questi nostri cittadini, perché sono cittadini, di cittadini si tratta, quando escono dalla carcere, dal sistema detentivo, abbiano almeno avuto l'opportunità dentro il carcere di pensare, riflettere, meditare a un cambiamento nel loro modo di operare dentro la nostra società. E questo cambiamento non basta la pena detentiva a produrlo, serve anche l'impegno della società civile. Quindi la mia area come assessorato alla cultura, assieme all'associazione, assieme alle parrocchie, assieme alle varie religioni, assieme alla scuola, a tutti gli operatori della nostra società civile, devono produrre questo cambiamento, aiutando questi nostri concittadini che si trovano a scontare una pena detentiva a comprendere che esistono altre vie. E quindi certamente la certezza della pena è un principio su cui bisogna, come dire, stare e avere il punto fermo, soprattutto per alcune tipologie di reato, ma soprattutto noi dobbiamo ricordarci che il nostro sistema carcerario non è un sistema fatto come un sistema punitivo, ma che dovrebbe avere fra le sue missioni, e la sua missione principale è la riabilitazione, perché tutti hanno il diritto a una seconda opportunità. Tutti noi abbiamo sbagliato. Io personalmente ho sbagliato tantissime volte nella vita, e la vita mi ha offerto una seconda e una terza opportunità. Tutti voi avete commesso gli errori, quindi io sono sì per la certezza della pena, ma sono soprattutto per affrontare le questioni della persona che si trova in carcere, dando a lui l'opportunità di avere, come dire, gli strumenti per fare un cambiamento nella sua propria vita. Perché è lì che il ruolo della società si vede ed è lì che possiamo misurare la nostra civiltà. Grazie.
Va bene, allora io direi che sostanzialmente si è risposto a tutto. Credo che sia immaturata nella piena libertà, nella piena coscienza, la consapevolezza del percorso che si è fatto in questi anni e di quanto il ruolo della Chiesa in alcuni casi sia stato sciagurato, ma in altri per fortuna è stato educativo e importante anche nel rapporto con i territori, nel rapporto con le coscienze. Quindi io naturalmente ringrazio i relatori che vi hanno così sapientemente accompagnato durante questa mattina. Vito, se ci sono altre cose, se no possiamo andare a chiudere.
Intanto per ringraziarvi anch'io, per ringraziare i relatori, anche quanti hanno partecipato. Ricordarvi che la prossima videoconferenza sarà il venerdì 6 marzo. Il tema è femminicidio e differenza di genere, l'affermazione dei diritti nella società italiana, la specificità delle straniere vittime di tratta e delle donne nel contesto mafioso. Relatrici saranno la professoressa Dino, che presenterà anche i risultati di una ricerca che già l'anno scorso aveva annunciato sul tema, e la Mariella Magliastro, magistrato di Cassazione, che ha un percorso, diciamo, di esperienza professionale in diritto di famiglia e in violenza di genere, e probabilmente avremo la presenza del viceministro Anna Ascani, che è viceministro della pubblica istruzione. Questo per dire che chiudiamo un circuito in cui, come vedete, l'impegno dello studio e la complessità delle mafie, soprattutto delle nuove mafie, è stato molto esteso. Perché cosa c'entra la violenza di genere con... E invece c'entra, appunto, perché ogni forma di violenza è un brodo di coltura della mafia. Per chi ha partecipato alla prima videoconferenza ricorderete il rapporto tra corruzione e mafia. Non tutti i corrotti sono mafiosi, ma dalla corruzione si affermano, appunto, i gruppi mafiosi. Quindi è un ragionamento che noi tentiamo di consolidare nella vostra conoscenza del fenomeno, anche nelle prossime iniziative. Perché rifacciamo nel 37° anniversario la marcia Bagheria Casteldaccia? perché fu la prima manifestazione unitaria, non politica, cioè non senza, di una parte politica, c'erano tutte le parti politiche, e fu la prima manifestazione appunto unitaria, formale, fatta da religiosi, non religiosi, credenti, non credenti, ma trasversale, appunto di popolo in questo senso. E poi aderirono tutti. Ripercorrere significa, oggi non c'è più la mafia di 40 anni fa, grazie a quella lotta è stata anche sconfitta, è stata mandata, perché nasce la legge La Torre, nasce il massi processo, cioè nasce la possibilità di mandare in galera finalmente coloro che erano associati alla mafia. Oggi abbiamo un fenomeno ulteriore, un altro passo avanti, che è l'impegno delle religioni, molto più concreto, molto più manifesto, molto più consolidato nel contrasto alle mafie. E la loro autorità morale è molto importante che si affermi, perché prima di tutto spetta alla polizia, ai magistrati reprimere, ma prevenire spetta a noi, cioè singoli cittadini, noi società civile organizzata, noi organizzazioni anche religiose, che rimangono autonome dalla politica come la politica deve rimanere dalle regioni, ma che rimangono unite appunto in questo obiettivo comune di cancellare le nuove mafie. E come diciamo noi abbiamo dato il nostro modesto contributo per cancellare quella vecchia, a voi spetta quest'altro compito che non è molto più semplice, è molto più complesso, anche perché è molto più difficile, che allora le stragi facevano insorgere tutti o gran parte della società. Oggi si spara di meno, ma si corrompe di più, si diffonde, si ritorna a diffondere la droga come alimento per cancellare la vostra capacità civile e politica di partecipare, perché assumere droga significa anche questo. Oggi il virus dell'individualismo, tanto per richiamare, impedisce l'espressione collettiva o intorpidisce l'espressione collettiva. Noi siamo perché appunto invece democrazia deve essere sempre legata alla partecipazione fisica, non soltanto il digitale deve servire come strumento per organizzare la partecipazione fisica, e democrazia senza libertà e senza giustizia sociale non è democrazia compiuta. Questi ragazzi, questi vostri colleghi delle Sardine, da Palermo a Bologna, alle altre città italiane, stanno dando un esempio concreto per come si può fare. Bene, quello che noi vi suggeriamo, cari amici, cari studenti, cari docenti e così via, di impegnarci tutti insieme, perché la scuola rimane, come giustamente è stato ricordato, l'altra forse, tra le poche agenzie educative importante di questo paese, che sollecita la famiglia e la società, che non sempre sono appunto attenti, e soprattutto lo Stato e la politica. Non a caso noi sosteniamo tutte le rivendicazioni, perché la storia si è insegnata, non ci si fermi soltanto alla seconda guerra punica, battuta, ma si arrivi appunto alle guerre di mafia attuale, contemporanea, e quindi più lezione di storia e soprattutto più investimenti nelle strutture pubbliche, perché siano attrezzate per educare meglio voi giovani e quelli che verranno appresso. Grazie.